tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come ogni martedì, più o meno a quest'ora, parliamo del libro della settimana e abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi questa mattina Loris De Filippi, infermiera di formazione che lavora da 30 anni come operatore umanitario in contesti di crisi, conflitti armati ed epidemie. Ha prestato servizio per UNICEF a Gaza, dove si è occupato del supporto alle cure pediatriche con particolare attenzione all'unità di terapia intensiva neonatale. Ha lavorato tra l'altro in tantissimi altri scenari internazionali di grande difficoltà, di grande particolarmente delicati, come Siria, Iraq, Haiti, Bangladesh, Indonesia, Africa, America Centrale, America Latina. Presidente di Emergenza Frontiere Italia, direttore delle operazioni di Emergenza Frontiere Belgio. Gli diamo il benvenuto perché ha scritto questo libro preziosissimo da acquistare e leggere oggi stesso, e ancora chiediamo perdono, edito da Mondadori Strade Blu. E quindi diamo il buongiorno a Loris De Filippi. Ciao Loris, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Allora, io sì. Loris, partirei subito da una cosa che mi ha colpito tantissimo subito nel prologo del tuo libro. Tu dici una cosa, ho già fatto la lista un po' così dei contesti delicatissimi nei quali ti sei trovato ad operare. Dice: ho sempre evitato la piccola trappola del libro autobiografico, forse perché sapevo che raccontare se stessi è spesso solo un modo elegante per mettersi al centro. Per Gaza decidi di fare un'eccezione. Ecco, partiamo subito da qua. Come mai hai deciso tu che, insomma, non è che sei stato solo a Gaza, di contesti e di situazioni internazionali di grande orrore, purtroppo ne hai viste tante, e come mai hai deciso adesso invece di scrivere un libro su quel che hai visto a Gaza?
Beh, per un motivo abbastanza semplice, nel senso che in tutte le crisi in cui ho lavorato, in tutte le guerre, cioè, c'erano due aspetti che a Gaza non troviamo. Uno, la possibilità per le persone di poter scappare e quindi di andare in un paese limitrofo, di fare rifugiati, di trovare un rifugio in un modo o nell'altro. Per quanto riguarda Gaza, questo non è possibile. Tu sei 2 milioni di persone, sono ristrette all'interno di 170 chilometri quadrati e quindi non possono muoversi. Ma il secondo motivo, quello più valido, quello che mi ha fatto perdere qualsiasi tipo di indugio, è stato il fatto che non c'erano giornalisti internazionali, e il fatto di trovare il coraggio per raccontare quello che ho visto e che è successo, credo sia stata una cosa molto importante, soprattutto per il futuro, no? Quando rivedremo Gaza e la situazione imperdonabile che abbiamo lasciato così svolgersi, avere una testimonianza in prima linea diretta credo sia stato molto importante.
Senti, io sappiamo che purtroppo che l'attenzione umana, verrebbe da dire, in questo sicuramente la stampa, gli organi di informazione hanno le loro responsabilità, però insomma di solito è monopolizzata da un tema. C'è stato un momento in cui si parlava tantissimo, giustamente, di Gaza. Adesso per certi versi verrebbe da dire che la situazione con il cessato il fuoco è quasi, per alcuni aspetti forse è quasi peggiorata, nel senso che non c'è più quell'attenzione. Adesso si parla molto di Iran. Qual è la situazione adesso a Gaza, adesso che se ne parla molto meno rispetto a prima?
Sì, guarda, la situazione, fai proprio benissimo a ricordarlo, perché dal momento in cui è partito il cessate il fuoco ci sono state più di 700 morti. C'è una crisi profonda, l'80% delle infrastrutture idriche sono danneggiate e fuori uso, quindi è molto difficile portare degli aiuti e portare l'approvvigionamento idrico alle persone. C'è il sistema sanitario in un collasso strutturale, nessun ospedale, nessuno è pienamente funzionante, e solo il 50% funziona parzialmente grazie agli aiuti delle ONG e delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il quadro generale ha un accesso limitato dal punto di vista umanitario, che è intermittente e pericoloso, cioè i varchi di passaggio da Israele a Gaza sono continuamente chiusi per una ragione o per l'altra, anche per ragioni di sicurezza, e quindi questo impedisce che le strutture UE funzionino normalmente, quindi tutte le infrastrutture civili, sanità, acqua, scuole, sono oltre che devastate, non funzionanti anche per questo accesso limitario estremamente limitato. Insomma, la situazione è molto pesante e a questo si associa anche una mancanza di carburante, mancanza di farmaci essenziali e una crescita del numero di bambini malnutriti. E questo è capitato soprattutto nell'ultima fase, cioè dall'inizio del conflitto israelo-iraniano.
Tra l'altro c'è un capitolo, mi viene in mente un capitolo del tuo libro che si intitola La guerra non uccide solo chi muore, nel senso che poi noi, tra l'altro, ovviamente noi abbiamo fatto un conto impressionante delle vittime, tra l'altro anche dei giornalisti, come tu giustamente dicevi, i giornalisti non possono entrare, quelli che ci sono li hanno massacrati, però poi c'è anche un contesto di grandissima distruzione per chi rimane e lì c'è un'attenzione minore, nel senso che poi vabbè, devi quasi essere felice, no, di essere sopravvissuto, ma chiaramente c'è una situazione di distruzione che è totale, che riguarda le persone ferite, per esempio, il sì, contesto nel quale si troveranno a vivere la loro vita e tutto quello che è intorno, no? A livello proprio di infrastrutture, di quello che ci serve, no? Per andare avanti in una vita dignitosa.
Sì, basti pensare che Gaza oggi, nei 170 chilometri quadrati che citavo precedentemente, quindi nello spazio esiguo, ci sono 1000 tendopoli. In questo momento, 1000, e quindi la condizione delle persone, l'80% delle persone vive in queste condizioni, senza acqua. L'anno scorso ci sono state più di 500.000 casi di diarrea, cioè praticamente una persona su quattro ha avuto un caso di diarrea che ha dovuto insomma spedirlo in un ospedale, in un centro di salute. Questa è una situazione ovviamente intollerabile, e a questo si associa un problema psicologico massiccio, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, ma anche negli adulti, perché continuano a essere costantemente bombardati. Il rumore dei droni è quello che caratterizza qualsiasi notte di chiunque viva a Gaza, e questo ti mette in una situazione di allerta generale tutto il tempo. Oltre a questo si associano circa 5.000 casi di amputazioni e quindi di necessità di protesi, che finora solo 300-350 casi e sono riusciti ad avere una protesi definitiva, e questo è uno dei problemi più grossi, no? Perché quando non ci sono i servizi di riabilitazione non ti permettono di fatto di uscire dalla tenda, e le condizioni spesso in inverno sono terribili, perché piove, perché tutte queste tendopoli sono piene di fango, non c'è nessuna possibilità di vivere una vita normale, e in estate, che sta per arrivare, toccheremo i 35-40 gradi costantemente. Quindi è una situazione molto, ma molto complessa, e purtroppo Gaza è uscita dai riflettori. Per questo vi ringrazio molto oggi.
Senti, io la domanda te la devo fare, perché poi è importante. Mi viene da dire, mi immagino la tua risposta, al tempo stesso non me la immagino. Ti occupi soprattutto di cure pediatriche, di cure neonatali, ci racconti, per quanto però penso sia molto importante dirle certe cose e accendere quanto più possibile dei riflettori su quello che è accaduto e che continua ad accadere, che tipo di scenari hai vissuto negli ultimi anni?
Guarda, è una situazione drammatica, perché Gaza ha ogni anno circa 50.000 nuovi bambini, quindi ci sono 50.000 nuove gravidanze, e il che vuol dire, in un contesto come quello, quando le donne non riescono a mangiare normalmente, non hanno accesso all'acido folico, non hanno accesso ai micronutrienti, mettono al mondo dei bambini che molto spesso sono prematuri, e quindi la necessità costante di avere delle terapie intensive per salvare la vita a questi bambini è assolutamente necessaria. Il problema è stato duplice, perché da un lato gran parte degli ospedali sono stati completamente distrutti, soprattutto a Gaza City e nel nord, e quindi non c'era più accesso a nessun tipo di neonatologia. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto, che secondo me è qualcosa di incredibile viste le circostanze, è stato quello di rimettere in piedi delle vere e proprie terapie intensive neonatologiche e far sì che i ventilatori operatori arrivassero, che i CPAP, tutte le strumentazioni che abbiamo in una terapia intensiva in Italia potessero arrivare lì. E in questo siamo lentamente, ce l'abbiamo fatta. Alcuni degli ospedali che abbiamo messo a posto nel 2025 sono stati distrutti, ma voglio dire, la tigna, la volontà, la resilienza degli operatori locali e anche delle organizzazioni hanno permesso che appunto questo possa accadere. La cosa gravissima è stata che gli israeliani per 8 mesi hanno impedito che i nostri ventilatori neonatali partissero dall'aeroporto di Tel Aviv per raggiungere Gaza. Quindi per 8 mesi sono stati fermi. Il numero di bambini morti in quel periodo lì, di neonati prematuri, è incalcolabile. Rimane una macchia gravissima, ma guardando avanti e guardando in positivo, in questo momento 10 terapie intensive in tutta la striscia di Gaza stanno funzionando, no? E questo contribuirà a salvare tantissime vite, ed è importantissimo.
Nella follia poi, Loris, della guerra, che è già una cosa di per sé folle, no? Quando sganci una bomba, già è una follia, è una cosa, come dire, che dovrebbe risultare inaccettabile, inconcepibile per chiunque, però poi ci sono questi atti che non si riescano a definire in altro modo se non di crudeltà estrema, perché poi, voglio dire, è chiaro che se tu fai una cosa che va a impattare su dei bambini appena nati, è chiaro che c'è una situazione di come dire, di crudeltà, non mi vengono altre parole. Maurizio, forse tu volevi fare una domanda.
Sì, oltre a ognuno di noi, no, per prendere coscienza pienamente di una situazione, Loris, chi vorresti che leggesse il tuo libro?
Guarda, io credo che io me lo auguro, insomma, che in moltissime scuole si legga il libro. Non è un libro violento, è un libro che stimola altri tipi di riflessioni. Cioè, bisogna porre una fine, bisogna mettere un sasso, no, dentro l'ingranaggio della guerra, della violenza e sicuramente della vendetta. Perché se oggi noi non investiamo nelle scuole, sia nelle nostre scuole, no, nei paesi occidentali, che a Gaza, quello che otterremo nel corso degli anni sarà di nuovo violenza, sarà di nuovo vendetta, sarà di nuovo devastazione. Io credo che in qualche modo ripartire da questo libro e da tantissimi altri libri che possono raccontare la storia di Gaza, questa enorme punizione collettiva, possa servire a vedere degli spiragli, no? In una situazione geopolitica che invece è sempre più grigia.
Senti, prima di salutarti volevo farti un'altra domanda. Io vedo costantemente in giro, anche insomma, in cose che riguardano eventi più vicini a noi, il seme spesso dell'intolleranza, dell'ideologia cieca, dello scontro, della contrapposizione, come fosse una partita di calcio a volte, no? E tu scrivi in quarta di copertina, tratto dal tuo libro, nella quarta di copertina riporta una frase che dice: nessuna causa, nessuna guerra dovrebbe mai toglierci ciò che ci rende umani, no? A volte ce lo dimentichiamo. Allora, al di là delle responsabilità personali, come dire, soggettive, di cui speriamo prima o poi debba render conto il primo ministro di Israele, il governo di Israele, tutti coloro che hanno diciamo in qualche modo permesso questo scempio, come dire, il sionismo in generale, inteso come ovviamente sopraffazione, come sciovinismo, eccetera eccetera, però tu intitoli il tuo libro "E ancora chiediamo perdono". Allora, se ci spieghi questo titolo, io vorrei chiederti cosa ci dobbiamo far perdonare tutti noi, perché secondo me non è soltanto un problema legato a, chiaramente poi le responsabilità sono di vario tipo e ci sono le più gravi e le meno gravi, ma qui c'è un qualcosa, tu lo accennavi un pochino, no? Ci siamo voltati tutti quanti dall'altra parte, forse non ci fa comodo vedere, no, certe volte. Quindi ci dici, ecco, secondo te su che cosa dobbiamo tutti quanti chiedere perdono, e direi tutti proprio.
Sì, guarda, prima di tutto è ovviamente una provocazione. Non è questo chiedere perdono non è un gesto di resa, ma sicuramente è un atto di accusa. Dentro quell'ancora c'è tutta la ripetizione della storia, anche recente. Continuiamo a vedere, continuiamo a sapere, continuiamo ad ascoltare anche delle testimonianze come questa, eppure continuiamo a chiedere scusa invece di cambiare, no? di porre un freno a queste cose e di tentare di cambiare. È un'ancora che pesa, è una denuncia che è una responsabilità collettiva che per il momento non si interrompe, e quel invece chiediamo il perdono non è rivolto solo alle vittime, perché spesso sono loro paradossalmente a dover giustificare la propria esistenza, al proprio dolore, no? È rivolto a noi stessi, alla nostra incapacità di fermare l'ingiustizia mentre sta accadendo. È il linguaggio della coscienza quando si arriva sempre con un passo dopo, no? Il titolo nasce da quello che ho visto a Gaza: bambini sotto le macerie, ospedali che funzionano malissimo, medici che continuano a lavorare senza più strumenti, senza più energia, senza niente, senza alcuna protezione, no? Molti sono morti. Ed ogni volta dopo che arriva una dichiarazione, una condanna anche del nostro governo, una presa di distanza, anche se recentissima, una forma di perdono richiesto troppo tardi, quando veramente non serve ormai più, non ha più senso, no? E in questo senso il titolo dialoga anche con la riflessione di Hannah Arendt, no? Sulla banalità del male, certo. Cioè il male non è solo nei gesti estremi, in quei pazzi, in quei criminali, in quegli assassini che uccidono dei bambini mentre vanno a raccogliere della legna o vanno a prendere del cibo, ma è nella normalizzazione dell'abitudine, nel continuare a funzionare come se tutto fosse normale, accettabile, no? Io credo che appunto chiedere perdono in quel senso lì diventa una forma di autoassoluzione che non dà seguito a nessuna rottura, che non cambia, non provoca niente. E il libro sta tutto lì, in quella tensione tra colpa e responsabilità e tra testimonianza e impotenza, no? Tra denuncia e bisogno di rimanere umani. E la domanda vera che il titolo lascia sicuramente aperta, dal mio punto di vista, è questo: fino a quando continueremo a chiedere perdono invece di cambiare, invece di non solo andare nelle piazze, ma boicottare un regime che sta provocando migliaia di morti, non solo a Gaza, no? Io in questo senso credo che ci sia una parte di responsabilità non solo a chi governa, ma anche a chi decide e chi governerà questo paese e altri paesi occidentali.
Assolutamente sì, tra l'altro arrivano tantissimi messaggi, ti scrivono grazie infinite per le dichiarazioni fatte, essere operatore sanitario in quegli scenari, che coraggio, che forza. Ci si spezza il cuore, l'indifferenza non ci appartiene, non appartiene a questa radio, non appartiene a chi non accetta l'atrocità delle bombe e delle scelte spietate. C'è qualcuno che scrive, anticipandolo, domanda banale, ma volevo capire che motivazione davano gli israeliani per non far entrare macchinari medici, Loris.
C'è la motivazione del dual use, cioè in moltissimi casi dicono che del materiale può essere usato per uno scopo militare. Allora, se è abbastanza normale per le bombole d'ossigeno, perché potrebbero essere in qualche modo utilizzate per fare degli ordigni o per fare delle cose che io poi francamente non conosco, è impossibile pensare che un ventilatore possa provocare uno scoppio o qualsiasi altro tipo di macchinario bellico. Infatti poi l'hanno fatto entrare dopo 8 mesi. Quindi la scusa era un po' quella del dual use, che in molti casi è solo un pretesto.
Benissimo, insomma, benissimo fino a un certo punto, diciamo. Io ringrazio, qualcuno mi scrive, Linda, titolo quando potete, e ancora chiediamo perdono, Mondadori Strade Blu. Loris, tu ripartirai, stai in programma, insomma, un altro viaggio nell'immediato, sì, a Gaza o altrove?
No, sicuramente non a Gaza in questo momento, perché non credo che sia facile rientrare, soprattutto dopo il libro, però sicuramente in un altro contesto, non appena mi sarò riposato, ripartirò.
Allora, se vorrai, magari ti contatteremo nuovamente telefonicamente nelle prossime settimane, quando ti sarà possibile, per parlare ancora delle varie emergenze, di questa e delle altre emergenze di cui ti occuperai magari con il tuo lavoro. Ti ringraziamo tantissimo di quello che fai e del tuo libro, che è preziosissimo, ricordo, e ancora chiediamo perdono, una testimonianza da Gaza, Loris De Filippi con noi. Loris, prima di salutarci, hai una canzone che hai scelto per così per chiudere il nostro intervento insieme?
Sì, in parte è una canzone che ha dato là un po' a questo libro, in un momento di raro sconforto che ha avuto, perché tento di essere ottimista a tutti i costi, e la canzone è All Apologize dei Nirvana.
Benissimo, noi ti ringraziamo, l'ascoltiamo subito, grazie a Loris De Filippi e a prestissimo, grazie mille.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.